E siamo arrivati anche al 10 di febbraio, siamo anche arrivati a questa edizione del martedì di Così per Sport, quella trasmissione che vi accompagna tutti i giorni di queste Olimpiadi insieme agli altri appuntamenti sportivi, per cercare un po' di raccontare anche quello che c'è dietro le quinte, dietro i risultati di questa Olimpiade di Milano Cortina. Oggi ci siamo noi, Marcello Jerace, buongiorno.
Buongiorno Axel Bellone.
Eccoci qua pronti a cominciare. Allora, lasciamo un attimino i risultati, lasciamo i medaglieri, il programma, tutte queste cose che avete appena sentito nella pagina sportiva. Noi siamo qui anche per raccontarvi un po' quelle cose che diventano virali e che ci colpiscono nel corso delle, soprattutto dei dopo gara, anche delle gare evidentemente. Allora, da dove vuoi partire? Tu so che ti hanno colpito diverse cose, me ne hai segnalate due, da quale vuoi partire?
Inizio magari dalla questione social, sport, queste atlete, soprattutto sono due atlete in particolare che hanno un seguito sui social veramente enorme, sì. Parliamo di seguiti che portano anche a guadagni milionari, una è Jutta Leerdam, che è molto nota, ne se ne è parlato davvero tanto, un po' in modo anche non molto positivo, per è finita un po' sotto i riflettori anche per questo. Anche a livello, c'è stato diverse critiche soprattutto dall'Olanda, lei è olandese dei Paesi Bassi, per un certo atteggiamento, un certo comportamento forse un po' sopra le righe, un po' fuori dal contesto tipico delle Olimpiadi, soprattutto Olimpiadi invernali.
Lei, diciamo, pattinatrice di velocità.
Esattamente, ha lei appunto è specialista dei 1000 metri e ha 5,5 milioni di follower su Instagram, guadagni milionari, è arrivata con un jet privato. Poi a rendere tutto anche un po' più ingombrante c'è anche questo fidanzato, che è appunto Jack Paul, che è un pugile, uno youtuber, anche lui 30 milioni di follower su Instagram, milionario anche lui. Insomma, si portano dietro un carrozzone un po' invadente, diciamo. Però poi lei ha risposto alla grande, perché lei è scesa in pista, ha fatto la gara, i 1000 metri di pattinaggio di velocità, e ieri non solo ha vinto, ha stravinto, ha fatto anche il record olimpico, insomma... Allora, va bene essere dei personaggi su Instagram, però qui c'è evidentemente c'è tanta qualità anche sportiva.
Assolutamente sì, poi se viene confermata dai risultati. Rimaniamo sui social, perché questi video... È una cosa che ha colpito me, ma forse ha colpito anche voi, ha destato parecchio interesse sui social la questione delle medaglie belle ma rotte, ma fragili, perché è successo nel caso di tre medaglie, tra l'altro non c'entra il valore delle medaglie, nel senso che è successo con due ori e con un bronzo, quindi non c'entra di che tipo siano le medaglie, ed è successo a diversi atleti a cui si è rotto il fermaglio per tenere la medaglia, quindi chiaramente questi atleti, per esempio Breezy Johnson, che ha preso in mano anche un po' arrabbiatella,
sì,
lei,
sì, sì.
La sua medaglia d'oro in discesa che le si è rotta in mano, è successo anche alla pattinatrice artistica, in questo caso americana, ed è successo anche ad un atleta della Germania nel biathlon, è questo quello che mi ha colpito di più, perché loro sono lì nel pieno dei festeggiamenti, tutti che aspettano i festeggiamenti, gli rimane in mano la medaglia, e la cosa evidentemente non è passata inosservata al mondo dei social, ma anche alla Fondazione Milano Cortina, che ha detto ci siamo resi conto del problema, abbiamo avviato delle verifiche tecniche, ma non abbiamo capito quale sia il problema, e non si sa nemmeno se queste medaglie verranno sostituite, se daranno agli atleti che hanno rotto la medaglia una medaglia bis, sì, tutta integra. Ultima cosa, tra l'altro, medaglie estremamente preziose, anche se lo sappiamo sono tra virgolette solo placcate del metallo prezioso, queste medaglie, per il valore che sta avendo l'oro nel mercato, diciamo sui mercati finanziari, idem anche l'argento, sono le medaglie più preziose di sempre alla storia delle Olimpiadi.
Però non sono più le medaglie di una volta.
Che resistono al tempo.
Ti aggiungo un'ultima cosa per chiudere, una cosa che mi ha colpito: quando noi ci sentiamo forti, facciamo, sì, delle grandi imprese, non so, so tu che a te piace andare in bici, cosa fai? Fai 30 km, 50 km, 100 km in un giorno e ti senti carico.
Sì.
Beh, poi c'è Eileen Gu, che lei è Eileen Gu, anzi si dice, e lei è cinese, americana, doppia nazionalità, però adesso è solo cinese. Lei, oltre a essere una plurivincitrice di medaglie olimpiche, ne ha già vinte 4 nel freestyle, sci freestyle, sci acrobatico, l'abbiamo visto ieri, che è stata sconfitta nello slopestyle,
sì,
battuta solo dalla nostra Mathilde Grémaud. Beh, lei studia anche fisica quantistica alla Stanford University, è anche una tra le modelle più richieste, è considerata, è appena finita tra l'altro sulla copertina del Time, ed è da qualche anno sempre nella top 5 delle atlete donne con più guadagni in assoluto, con oltre 20 milioni di dollari all'anno. Beh, poi io mi gaso quando vinco a padel, così la vita,
giusto per rimettere la chiesa al centro,
certo,
al centro del paese. Anche questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. Stand Up è il titolo di questa canzone, sono i Def Leppard alle 13.08 minuti in Così per Sport. Vi aggiorniamo intanto anche su quello che sta succedendo. In corso la gara di slopestyle maschile, parliamo di sci freestyle, e al momento siamo messi bene perché il nostro Raghetli è secondo. Ricordiamo, ci sono tre manche e quindi è ancora tutto aperto, ma al momento siamo virtuale medaglia d'argento.
Ma parliamo anche di altro oggi. Oggi parliamo di curling. Infatti il nostro ospite qui con noi è Fabrizio Albonico. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E noi lo conosciamo perché è la storica voce del curling per quello che riguarda la RSI in televisione, su RSI La 2, al fianco di Severino Piacquadio. E allora iniziamo magari da quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Diciamo, non è iniziato benissimo l'avventura della Svizzera in questo tornei di curling.
No, diciamo che non è iniziata proprio benissimo, anche se è vero che in questa disciplina, il cosiddetto doppio misto, non figuravamo sicuramente tra le squadre favorite, le favorite erano altre e tre delle quattro favorite adesso si stanno giocando le medaglie. C'è stata una prestazione altalenante, bisogna dire.
Perché a un certo punto ci abbiamo creduto.
Ci abbiamo creduto e l'abbiamo mancata di pochissimo. In realtà l'abbiamo mancata per demerito nostro più che per meriti degli altri, per cui un pochettino di rimpianto c'è.
Si è parlato tanto del fatto che Ischwaller sono marito e moglie, no? Hanno anche un figlio, sono appunto compagni anche nella vita, non solo nello sport. E questo è interessante, ma mentre ad esempio la coppia italiana, loro, adesso leggevo che hanno fatto le Olimpiadi, hanno vinto le Olimpiadi 4 anni fa, poi dopo ognuno per la sua strada, non ci siamo praticamente più visti, ma mi chiedo quanto è importante l'affiatamento tra i due in uno sport del genere.
Il doppio misto è una disciplina che si gioca un uomo e una donna, quindi è proprio molto particolare anche nel panorama olimpico, è l'unico sport che si dice che si può fare in coppia, ed è naturale, quasi naturale, che soprattutto se i coniugi giocano insieme a curling, queste coppie nascano all'interno della famiglia, si buttino poi sul ghiaccio. Più che l'affiatamento di coppia nella vita, conta l'affiatamento sportivo e la sintonia sportiva che ci deve essere tra tra i due giocatori. Quello che forse è mancato alla coppia svizzera è stata la routine. Non partecipano a tantissimi tornei durante la stagione, hanno provato, ovviamente hanno fatto alcuni tornei in preparazione per queste Olimpiadi, però non c'è stata una vera campagna olimpica come magari c'è stata per altre nazioni. Coppia italiana invece selezionati, nel senso che la direzione tecnica della nazionale italiana sceglie i giocatori e li mette insieme per formare le squadre nazionali, così per il doppio misto ma anche per uomini e donne.
Già che siamo entrati nel tema doppio misto rispetto al tra virgolette curling classico, perché è vero che il doppio misto è una disciplina relativamente giovane rispetto alle Olimpiadi e con delle caratteristiche anche diverse proprio a livello tecnico. È giusto dire che nel doppio misto tutti e due fanno un po' tutto.
Assolutamente, tutte e due devono fare tutto perché altrimenti non funziona. Il doppio misto è più veloce, è più ritmato, è meno preciso, evidentemente, perché c'è meno possibilità di correggere un tiro tramite gli sweeper, quindi i ragazzi che si adoperano con la scopa, e quindi più spettacolare, più bello da vedere, l'abbiamo visto, palazzetti pieni e tanto ascolto anche in televisione.
Ti dà anche la percezione di poterlo fare tutti, perché dici dai, trovi un po' come giocare a padel, ti dici trovi un amico, trova una pista, anche dalle nostre parti è più facile che trovare una squadra un po' più ampia.
Non soltanto dalle nostre parti, è stata la fortuna, la grande fortuna, soprattutto delle nazioni emergenti per il curling, parlo per esempio del blocco dell'Est, oppure le nazioni medio orientali, ci sono per esempio, c'è una federazione qatariota di curling, ci sono dei tornei di curling in Qatar e queste squadre sono riusciti a mettere una squadra di doppio misto, non avrebbero nessuna possibilità di formare una squadra da quattro.
Abbiamo già iniziato magari a sentire qualche termine, detto sweeper, che sono i spazzatori fondamentalmente, magari poi dopo ne facciamo un ripasso della terminologia tipica del curling, però prima volevo chiederti, ad esempio Schwaller, lui adesso va a fare lo skip, che poi dopo magari ce lo spieghi cos'è, del 4 nella classica squadra che siamo abituati a vedere, appunto storica, nazionale, ma il passaggio è così semplice, naturale, o invece sono proprio due sport diversi, quasi due discipline diverse?
Sono due discipline diverse, anche se la base ovviamente è sempre la stessa. Nel curling a 4 c'è un caposquadra, lo skip, come dicevi giusto, che sta in casa.
Ma quante ne so?
Beh, è giusto, se vuol dire che segui bene le nostre trasmissioni. C'è un caposquadra che sta in casa, quindi nella zona dei cerchi, dà la direzione, dà la strategia, dalla tattica di gioco. E poi ci sono altri tre giocatori, uno che tira e due che fanno appunto sweeping, quindi spazzolano il ghiaccio davanti al sasso. E quindi tutta la dinamica di squadra è completamente diversa. Il doppio misto è proprio molto molto particolare. Io credo che per Yannick in particolar modo, ma ci sono anche altri giocatori impegnati nel doppio misto che poi giocheranno il curling tradizionale a partire da mercoledì, sia stato un buon allenamento per capire la tipologia di ghiaccio con la quale hanno a che fare, il palazzetto, come reagisce con poca gente, tanta gente, tanta umidità, poca umidità, e vediamo, credo che vedremo delle belle partite anche per la Svizzera, e se tutto fila liscio siamo tra le favorite.
Perché sono dei fattori importanti, cioè il ghiaccio cosa può essere, più molle, meno molle, quali sono le distinzioni?
Più che più molle, meno molle, più brinato, meno brinato, quindi con tanta umidità nel palazzetto, tante persone che portano magari calore all'interno del palazzetto, si può creare della brina che si deposita sul ghiaccio, l'effetto della spazzola ovviamente lo riduce un po' questa brina, ma con quattro giocatori che spazzolano è un conto, certo. Con uno solo, eventualmente anche nessuno che spazzola, questa brina si deposita e resta sul ghiaccio, rallenta e può rallentare il sasso.
A proposito di cose che si depositano sul ghiaccio, si è visto, è diventato abbastanza virale questo video di questo signore con una specie di zainetto che sembra quello che utilizzano la protezione civile quando fanno il trattamento delle zanzare nei tombini, per intenderci, che spruzza sulla pista, spruzza immagino acqua e cambia per cambiare la struttura del ghiaccio. A cosa serve questa operazione?
Dovete immaginarvi il ghiaccio come una superficie perfettamente liscia una volta che viene preparata, e su questa devono scivolare dei sassi con una base concava sostanzialmente, quindi un piccolo anello sul sasso con il quale il sasso scivola. Se questa superficie venisse mantenuta liscia, il sasso sotto farebbe vacuum, andrebbe a fare una sorta di sottovuoto.
Sì.
E quindi spruzzano queste goccioline d'acqua demineralizzata, un'acqua molto particolare, per creare come delle piccole asperità sul ghiaccio, dei piccoli dossi,
okay.
e su questi dossi il sasso si appoggia, non fa vacuum e quindi scivola con molta meno fatica.
Per rendere meno liscio, tra virgolette, il ghiaccio, se ho capito bene. Ci fermiamo un attimo, ma continuiamo a parlare di curling tra poco.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences.
Allora, stiamo chiacchierando di sport, in particolare di curling, che è quello di degli sport con una vita più lunga, spalmata su tutta la durata praticamente delle Olimpiadi. Lo stiamo facendo con Fabrizio Albonico, che è la voce che sentite insieme a Severino Piacquadio nel co-commento del curling, ma è anche vicepresidente del Curling Club di Lugano. Fabrizio, non ti abbiamo ancora chiesto come è arrivato il curling nella tua vita. Com'è nata questa passione?
Allora, io sono metà ticinese, metà svizzero tedesco, e mi è capitato soprattutto nei luoghi di villeggiatura, in montagna, a Righi, in Engadina, di vedere questo sport e dire va, un giorno mi piacerebbe provare. Poi la cosa è andata nel dimenticatoio, finché arrivato all'università, ho fatto l'università della Svizzera italiana, ho conosciuto una compagna di classe che mi ha detto ah, io mi sono iscritta qua al curling club di Lugano, vieni anche tu, vieni a provare. Era il 2002 o forse il 2003, e da allora sono rimasto colpito da questo sport, che è veramente bellissimo.
Giochi ancora, immagino.
Assolutamente.
Continui
sì.
A giocare. Hai citato la Svizzera interna rispetto al Ticino. Come siamo messi noi in Ticino rispetto al resto del movimento svizzero?
Noi in Ticino paghiamo un po' la carenza di infrastrutture, nel senso che i palazzetti dove si è giocato curling o dove si gioca curling oggi, Ascona, Lugano, Chiasso, sono ai limiti delle loro capacità. Il curling è un po' relegato negli orari e negli spazi a orari marginali, e quindi è difficile imporsi, avere ore ghiaccio per poter migliorare. Adesso è nato questo nuovo centro a Sigirino, che speriamo possa diventare un centro effettivamente utile per incrementare la base di praticanti del curling. Vedremo come va, appena aperto.
Abbiamo un aggiornamento di slopestyle per quanto riguarda gli uomini.
Sì, Andriy Raghetli mantiene il terzo posto, perché la seconda manche non è andata molto bene, quindi fa è andata meglio se mi correggo, no, giusto, non è andata molto bene e fa stato quindi la prima manche, dove aveva 78-65, quindi mantiene il terzo posto
virtuale. Perché c'è ancora la terza manche.
Sì.
Spesso invece Fabrizio Albonico, tornando al curling, spesso invece la Svizzera, lo abbiamo detto anche prima e non ci nascondiamo, l'obiettivo medaglie, l'obiettivo di essere tra i migliori al mondo c'è, quindi vuol dire che c'è un movimento molto ben formato, molto ben sviluppato, che riguarda il resto della Svizzera.
Sì, soprattutto la Svizzera tedesca e la Svizzera francese, i centri di nazionali sono a Bienne, ci sono centri regionali tra Ginevra, Aarau, Baden, San Gallo. Ci sono veramente dei posti dove si gioca a curling competitivo, sia a livello giovanile, si può cominciare per esempio dai 5-6 anni in su con un gruppo chiamato Cherry Rockers, si gioca con dei sassi più leggeri sul metà del campo, una cosa molto particolare che in Ticino purtroppo non siamo ancora riusciti a proporre. E poi ovviamente ci sono tutte le i centri di elite di prestazione dove si allenano i vari Schwaller, Tirinzoni e compagnia.
La Romandia, la Svizzera interna, è più uno sport svizzero-tedesco il curling, se dobbiamo fare una geografia?
No, direi che è ben spalmato tra Ginevra e l'arco zurighese, diciamo così, ma fino a San Gallo ci sono delle ottime squadre.
Quando arriverà un olimpionico ticinese? È una cosa che vedi possibile all'orizzonte?
Ma sicuramente è possibile, perché il curling poi alla fine è uguale per tutti, bisogna avere le possibilità di allenarsi, questo è ancora il limite attuale. Speriamo che un domani con un centro in più sia possibile allenarsi, sia possibile avere delle ore ghiaccio, e a quel punto lì tutto è possibile, perché lo sport è estremamente semplice in sostanza.
Tra l'altro dalla regia mi dicono che il papà di Briar Schwaller è tra i soci fondatori del Curling Club Lugano.
Assolutamente, sì.
Brava,
sì,
Agata, sì. Galfetti molto, molto informata.
Grazie Agata, esatto, Patrick Urliman e soprattutto anche sua moglie Janet Urliman-Aumont. Sono stati tra i fondatori del Curling Club di Lugano nel 1998, storia se posso raccontarla velocissimo, certo. Due albergatori di Lugano hanno visto le gesta dei nostri atleti olimpionici a Nagano 1998, culminati poi con la vittoria della medaglia d'oro, e non hanno perso tempo, hanno chiamato Patrick Urliman, skip di quella squadra che ha vinto questa medaglia d'oro, e gli hanno detto, noi avremmo intenzione di fondare un curling club, avresti voglia di darci una mano? E lui ha risposto in modo entusiastico, sì, vi do una mano. La moglie era tra l'altro importatrice di articoli per il curling, quindi sono riusciti a organizzare tutto l'occorrente, tutta l'attrezzatura, i sassi, le scope, le solette per scivolare, e da lì è nato intorno a metà marzo del 1998 è nato il Curling Club di Lugano.
Però dicevamo, manca ancora una pista che sia proprio solo per il curling, questo come mai?
È difficile, appunto adesso c'è questo progetto Sigirino, una pista ci sarebbe, però ancora non c'è un accordo per poterlo utilizzare, quindi la si utilizza per piccoli allenamenti, speriamo che questo accordo arrivi presto, noi ci contiamo tanto.
Ma come fate, come si fa il campetto, mettete giù le giacche sul ghiaccio per segnare come si fa se non c'è effettivamente, cioè bisogna dividere il ghiaccio, comunque i segni sotto sono disegnati.
Sì, sono disegnati, c'è una pista, certo, che è dedicata, ci sono anche i sassi e tutto, quindi su quella si può fare allenamento, però con una pista il movimento non cresce perché ci vuole un po' di ampiezza, un po' di larghezza, speriamo comunque che sia un inizio.
Dove si gioca in Ticino?
In Ticino si gioca a Faido, che è il centro in questo momento più attivo e dove c'è l'attività più fervida, si gioca ad Ascona, si gioca a Lugano, si gioca a Chiasso.
Hai detto prima è uno sport relativamente semplice, ho usato questo termine, e quando tutti noi da normali spettatori guardiamo il curling diciamo ma quello sport lì lo possono fare tutti.
E poi, no, però non è lì proprio l'impressione, nel senso è vero, forse sì, però
tu dici,
non è così facile, no?
Se, ma perché forse tu hai già provato.
Okay.
La prima volta che lo vedi dici, ma quella cosa lì può farla chiunque. In realtà, no.
Allora, farla la può fare chiunque. Infatti organizziamo anche dei corsi per aziende, per privati, per persone che sono interessate. Stiamo cercando in questi giorni di organizzare anche una piccola giornata di porte aperte, se riusciamo. Quindi in 2 ore sostanzialmente si riesce ad imparare i rudimenti del movimento e divertirsi sul ghiaccio.
Però arrivare alle Olimpiadi...
Da lì a perfezionarsi è un percorso molto molto lungo.
Perché a me affascina tantissimo il posizionamento delle stone, dei sassi. È quello che dico, che è vero che tecnicamente sembra una cosa facile da fare, che il concetto è un po' come fare le bocce. Poi però c'è questa cosa qui che del posizionamento, lo metterò davanti, bisogna girarci attorno, ed è incredibile come... col movimento del polso si vede sempre, si riesce a fare questo giro, cioè come funziona? È proprio la rotazione della
diciamo
stone.
Così, il paragone, se vogliamo, è molto più con il biliardo che non con le bocce, perché È un gioco non soltanto di precisione nel colpire, ma è anche un gioco di precisione nel posizionare i propri sassi nei punti giusti. La rotazione che viene impressa al sasso quando viene rilasciato serve unicamente a fare in modo che questo sasso faccia questo arco, lo si vede molto bene in televisione, all'inizio va dritto, poi comincia a girare verso il centro e piega sempre di più verso il centro. Con la rotazione si evita che il sasso prenda traiettorie imprevedibili, però è tutto nella forza di spinta, nella sensibilità del giocatore che tira e anche nella sensibilità della squadra nel capire, ok, questo tiro è troppo forte, troppo lento, bisogna allungarlo un po', è troppo dritto, è troppo largo e bisogna correggere un po' di direzione.
Siamo già entrati un pochettino nello spieghino che facciamo tra poco, dedichiamo un intervento proprio a capire le regole base, i termini base del curling, ci ascoltiamo prima Tom Jones e poi torniamo. If I Only Knew, la voce è quella di Tom Jones, ci ha riportato al 1994. Noi vi riportiamo a una di quelle cose che si aspettano nel corso di queste Olimpiadi, ovvero al medagliere. Marcello, come siamo messi?
Alle 13:28 di martedì 10 febbraio siamo ancora al secondo posto, la Svizzera al secondo posto con 3 ori, un argento e un bronzo. Davanti a noi c'è solo la Norvegia che ha praticamente quasi come noi 3 ori, un argento e 2 bronzi.
C'è sempre questo medagliere dei primi perdenti che abbiamo così soprannominato, che ci incuriosisce sempre tanto. La Svizzera è tornata in testa a diciamo quelli che dominano per quanto riguarda le medaglie di legno, con 3 quarti posti, un quinto posto, un sesto posto, Svizzera prima, Stati Uniti secondi, Italia terze. Evidentemente è solo simbolica, questa classifica non ha nessun valore sportivo.
Anche se mi sa che la Norvegia ci staccherà, perché adesso ci sono le finali del fondo.
Dici in quella vera di medagliere. Allora, lasciamo un attimo il medagliere e abbiamo detto, stiamo parlando di curling, lo stiamo facendo con Fabrizio Albonico che ci sta guidando in questa chiacchierata su uno di quegli sport che possiamo dire, Fabrizio, ha il più alto tasso, se vogliamo dire così, di interesse durante le Olimpiadi rispetto al resto dei 3 anni non olimpici.
Sì, il curling, e lo vediamo anche nel numero di richieste che riceviamo per attività con aziende, con privati, ne sono arrivate forse negli ultimi giorni, ne sono arrivate una quindicina. È proprio uno sport olimpico, anche vero che approfitta tanto delle Olimpiadi, perché da 2 giorni prima della cerimonia di inaugurazione fino al giorno della cerimonia di chiusura c'è curling tutti i giorni da guardare.
Come mai? È sempre stato così? Sempre stato un torneo così tanto spalmato su tutta l'Olimpiade?
No, in realtà è arrivato col doppio misto quando si è cominciato a giocare anche questa disciplina, quindi da 2 si è passati a 3 discipline totali, doppio misto uomini e donne, e col doppio misto effettivamente il torneo è stato anticipato, un po' come succede nel calcio con le Olimpiadi estive.
È il momento dello spiegone?
È il momento dello spiegone, okay. So che tu ti sei segnato dei termini.
Allora, partiamo. Sweep, abbiamo detto, che l'abbiamo già detto, ma è, ribadiamolo?
È l'attività con la scopa, scopettare.
Spazzare, scopettare, che serve a?
Serve a sciogliere lo strato di ghiaccio attraverso frizione sostanzialmente, per far scivolare la pietra con meno attrito, quindi prosegue il suo percorso. Non accelera, non in realtà frena meno.
Frena meno, esatto. Okay. Precisi questi qui del curling,
è uno sport di precisione d'altronde.
Skip, l'abbiamo detto, cos'è?
È il caposquadra, quindi è il responsabile della squadra, chiama la tattica, chiama la strategia di gioco, ed è di solito, non sempre, per esempio la squadra nazionale svizzera non è così, è l'ultimo a tirare i suoi 2 sassi.
È quello che piazza la scopetta, la scopa per dire dove devi tirare.
Giusto.
E poi c'è la regina del curling, che è la stone, giusto, si dice la stone.
Sì.
Che
noi chiamiamo il sasso.
Il sasso.
Banalmente.
E
sì.
Domanda curiosa, è ancora, arriva ancora dalla Scozia, la scogliere, non so, mica c'è questa
un'isola
storia.
Scozia, sì,
giusto.
Arriva da lì.
Sì, arriva da un isolotto, si chiama Ailsa Craig, è un isolotto appena fuori dalla costa ovest della Scozia. In realtà adesso ci sono 2 graniti diversi che vengono utilizzati per costruire un unico sasso. Ce n'è uno che è un po' più denso e assorbe bene le collisioni, quindi è ideale per, diciamo così, la struttura del sasso, e ce n'è uno un po' più liscio, che non assorbe l'umidità, che è ideale come superficie di scivolamento.
Quindi praticamente le stone, i sassi che sono in circolazione a livello di competizioni internazionali, bene o male sono sempre quelli.
Sì, anche perché l'azienda che opera su questo isolotto ha l'autorizzazione a prelevare il granito una volta ogni 4-5 anni, quindi è un'operazione che fanno...
Tempi olimpici.
Esatto, sì. Possono fare soltanto una volta ogni tanto. L'isolotto stesso appartiene al re d'Inghilterra, prima apparteneva alla regina d'Inghilterra, e quindi sì, i sassi durano una vita. Cioè, abbiamo in circolazione ancora sassi che hanno più di 50 anni.
Come mai proprio questo tipo di sasso? Che proprietà ha rispetto a un normale, tra virgolette, granito di qualsiasi altra parte del mondo?
Dovessimo prendere un granito ticinese, la prima collisione i sassi si sbriciolerebbero letteralmente, perché non hanno quella compattezza data dalla profondità. Quindi questi sassi sono stati compattati da anni e anni di pressione dell'acqua marina sul fondo del mare, e quindi hanno questa proprietà di elasticità che li rende ideali per certo. Questo sport.
Faccio una parentesi sui risultati. Appena finita la sprint donne femminile di sci di fondo, beh, insomma, la Svezia è andata mica male, direi. Tripletta svedese, Svan, Sundling, Dahlqvist, oro, argento e bronzo. Mi sa che salgono un po' nel medagliere.
Esatto. Mm-hmm. Aggiorneremo adesso, nel corso della giornata.
Anche se fra un attimo ci sarà anche la gara maschile. Poi ancora un paio.
Vai.
La casa.
The house. Sono questi cerchi concentrici che vedete sul campo di gioco. Ce ne sono 2, uno da entrambe le parti, sono circa 3,60 m di diametro e indicano il punto in cui i sassi sono a punto. Quindi il sasso deve soltanto toccare un pochettino della casa per essere conteggiato, e più sassi dello stesso colore si riescono a mettere vicini al centro e più punti si riescono a fare in una mano.
È un po' la vicinanza al boccino, tra virgolette, esatto. Nelle voci, anche se abbiamo detto che è una roba diversa, c'entra più il biliardo.
Ecco. E per chiudere la casa si fa la guardia. Che
è il sasso che invece si trova davanti alla casa.
Mamma mia.
Quindi occupa uno spazio sempre del campo da gioco, ma permette la protezione dei sassi dietro.
Per chiudere, però, quella che mi piace di più è lo Spirit of Curling. Cos'è lo Spirit of Curling?
Lo Spirit of Curling è, diciamo, il decalogo di regole, scritte in parte, non scritte in parte, a cui ogni curler si deve attenere, e che, diciamo così, danno il modo con cui il carrello deve comportarsi sul ghiaccio, ma anche fuori. Sul ghiaccio deve comportarsi con camerateria, deve essere positivo nei confronti dei suoi compagni di squadra, non deve esultare su un sasso sbagliato degli avversari, ma deve magari lodare invece una prestazione buona degli avversari, deve augurare buon sasso, quindi buon gioco all'inizio della partita, e soprattutto, questa è la cosa che diverte di più alle nostre latitudini, dopo una partita il vincitore deve offrire da bere allo sconfitto, quindi il terzo tempo nel curling
come
codificato.
Rugby.
Allora noi andiamo a giocare con Albonico,
noi
così siamo
solo
sicuri
terzo
di perdere
tempo.
E sicuri di farci offrire da bere.
Satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido sulla mia schiena, per te che forse un giorno sarai solo mio, o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa. Diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente, riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante.
Speriamo che faccia scintille Raghetti. Adesso siamo entrati nel vivo della terza manche per quanto riguarda lo slopestyle, quindi freestyle, sci freestyle al maschile, ma noi non parliamo per il momento di freestyle, ma parliamo di un altro tipo di sci.
Perché chi ha fatto scintille ieri sera è stato Gregor Deschwanden. Dopo, possiamo dire, una vita da comprimario, una carriera, una vita da mediano, una carriera da comprimario all'ombra di Simon Amman, ieri clamoroso, colpo di scena, l'acuto, bronzo olimpico per Gregor Deschwanden all'alba dei 34 anni. Per commentare questo exploit abbiamo in linea Diego Medolago. Buongiorno Diego.
Buongiorno a tutti.
Ecco, tu l'hai commentato ieri questo exploit, ma proviamo a spiegarlo, spiegaci com'è possibile una cosa del genere a 34 anni, un atleta che fondamentalmente non aveva mai fatto grandi risultati, se non qualche podio in Coppa del Mondo, un paio d'anni fa un bronzo, se non sbaglio, agli European Games, ma una cosa del genere era inaspettata, come mai?
Penso che nemmeno lui se lo spiegasse, in realtà. Ieri, quando durante l'intervista, addirittura era talmente sorpreso che ha dovuto farsi prestare le cose durante la premiazione, perché mai avrebbe potuto immaginare un risultato del genere. In realtà la spiegazione si può trovare nel fatto che alle Olimpiadi la gara dal piccolo trampolino spesso e volentieri regala delle sorprese, perché è un tipo di trampolino che durante la Coppa del Mondo non viene quasi mai utilizzato. E dunque i campioni, i favoriti, spesso e volentieri fanno fatica ad adattarsi alla distanza più corta. E secondo, le Olimpiadi portano meno persone, o meglio, le grandi nazioni hanno meno partecipanti, e dunque se i big, i grandi campioni di queste nazioni toppano o non fanno il risultato, ecco che allora da dietro qualcuno può provare a prendere questa occasione. E ieri De Schwanden ce l'ha fatta in maniera incredibile, soprattutto pensando al fatto che la stagione di De Schwanden è stata abbastanza brutta. Lui ha fatto come miglior risultato quest'anno 2 decimi posti, e dunque nessuno avrebbe mai potuto pensare a una medaglia olimpica.
Ma quindi non derubrichiamo la vittoria sotto il cappello, insomma è stato fortunato perché non c'erano quelli bravi o perché quelli bravi hanno reso male, cioè, non so come dove
no,
la mettiamo?
No, lui è stato bravissimo, lui ha fatto la miglior misura in entrambi i salti, ha tirato fuori dal cilindro quelle prestazioni che gli abbiamo visto fare saltuariamente nel corso delle ultime stagioni, dove appunto ha ottenuto qualche podio in Coppa del Mondo, ha cominciato a entrare con costanza nei migliori 10, ma che mai è riuscito a dare quell'acuto poi nel momento opportuno, no? Nella tournée dei 4 trampolini, sì, ai mondiali, non c'è mai stato quell'acuto che invece ieri è riuscito ad avere in entrambi i salti, con appunto 2 prestazioni che probabilmente non si aspettava neanche lui.
Cosa si dice invece, Diego, di questo nuovo impianto? Perché Predazzo è uno degli impianti nuovi, insieme a, per esempio, la pista di Bob di Cortina, questi trampolini nuovi. Che commenti ci sono da parte degli atleti o da parte degli addetti ai lavori?
Beh, in realtà appunto quello piccolo è stato scoperto dagli atleti nel corso dell'anno, hanno fatto alcuni allenamenti qui e di grandi critiche non ne sono arrivate, mentre invece per quel che riguarda il grande trampolino è stato sì modificato, ma ha fatto parte della Coppa del Mondo sia durante le gare estive che in quelle invernali, dunque comunque gli atleti lo conoscono pur essendo stato appunto modificato per queste Olimpiadi. Dunque ci sono state alcune polemiche nel corso dell'estate, quando è stato utilizzato per un concorso di salto femminile durante il Gran Premio estivo, e ci sono stati alcune cadute, alcuni infortuni sia durante la combinata nordica che durante la Coppa del Mondo estiva al femminile. Questo ha portato ad alcune modifiche, però da lì poi non ci sono più stati problemi, e in realtà appunto gli atleti si sono trovati bene nel corso degli ultimi giorni.
Hai parlato di piccolo trampolino, perché appunto adesso, per chi non conoscesse il mondo del salto con gli sci, c'è anche un'altra gara, una gara dal grande trampolino che si terrà sabato 14 febbraio. Ecco, prima cosa ti chiedo qual è la differenza, e poi la seconda domanda che ti faccio è se possiamo aspettarci un exploit anche lì di De Schwanden.
Beh, allora la differenza è la grandezza proprio del trampolino, uno al massimo, quello che viene definito il punto HS, che è dove poi la collina comincia a spianare di 107 metri, mentre invece l'altro supera i 130, dunque è proprio la grandezza del trampolino, la velocità di rincorsa, la lunghezza della rincorsa, i salti sono ovviamente più lunghi. Per quel che riguarda le possibilità di De Schwanden, sarebbe un exploit ancora maggiore in realtà, perché dal piccolo trampolino appunto quest'anno sulle 20 gare di Coppa del Mondo che ci sono state, soltanto una è stata fatta dal piccolo trampolino, dunque c'è sempre un po' di sorpresa, un po' di incertezza per quel che riguarda le gare olimpiche dal piccolo trampolino. Dal grande trampolino invece i grandi campioni sono abituati, e dunque nella mia testa è difficile pensare che i vari Preutz, Kobayashi, che sono coloro che durante la stagione hanno ottenuto i migliori risultati, possano fallire anche un secondo appuntamento. Però ecco che come si può dire, il boost di energia, di fiducia avuta da questo risultato potrebbe magari spingere De Schwanden a ritrovare quella forma che aveva nel corso delle ultime 2 stagioni, dove appunto è salito sul podio in 3 occasioni, e magari riportarlo appunto a fare un'altra doppietta di medaglie come aveva fatto Simon Amman. Chiaro, Amman aveva fatto il doppio oro, ma anche se De Schwanden portasse a casa il doppio argento, penso che varrebbe più o meno uguale.
Certo. Si è parlato tanto di un'altra polemica, Diego. L'argomento può sembrare un po' scabroso. Si è parlato, evidentemente, uno sport in cui conta quanto salti in lunghezza, conta l'aerodinamica, e è venuta fuori questa polemica relativa a degli atleti che avrebbero fatto uso di, in queste iniezioni di acido ialuronico, possiamo dirla così, nelle parti basse. Ci aiuti a spiegare un po' meglio come è andata tutta questa faccenda e in che modo questo, diciamo, questo aiutino poteva aiutare in termini di risultati?
Sì, allora, la prima cosa da dire è che non c'è nessun caso accertato al momento, dunque è stata un'inchiesta portata avanti da un tabloid tedesco intorno a fine dicembre, che è venuto fuori con questa indiscrezione. Appunto, l'idea è iniettare l'acido ialuronico nelle parti intime per far sì che queste si possano ingrossare di 1 o 2 centimetri. Questo porta le misurazioni a cui gli atleti si sottopongono per le dimensioni della tuta ad essere sballate. Questo perché gli atleti del salto con gli sci sono controllati rigorosamente sia per indice di massa corporea sia per quel che riguarda proprio la quantità di tuta che possono avere addosso. Non possono avere le tute troppo grandi, perché ovviamente queste tute, saltando in aria, fanno effetto aquilone, praticamente ti permettono di planare molto più lontano. E la parte più importante della tuta è quella dove c'è il cavallo, perché è quella che ti permette di trattenere più aria. Dunque voi capirete che una parte intima più grossa rispetto in realtà a quello che in realtà si ha permette di avere una tuta più grande, e questo permette di immagazzinare più aria e volare più lontano. Ci sono certo. stati fatti dei calcoli negli ultimi tempi che dicono che una parte intima più grossa permetterebbe di volare più lontano addirittura di 3-4 metri, e dunque questo sarebbe un vantaggio enorme.
Medo, ti fermiamo un secondo perché abbiamo la gara di Raghetli. Sentiamo in diretta cosa sta succedendo. Rimani ancora un secondo lì.
Secondo.
Certo.
Moccia. Gestisce.
Ah no.
Niente da fare.
Niente da fare.
Niente.
Si spengono qui le possibilità di rimonta per Andrea Raghetli. Ancora una volta litiga con l'appuntamento olimpico, ancora una volta sfuma la medaglia per Andrea Raghetli.
È tutto ancora una volta.
Un'altra medaglia di legno.
Sì, saliamo in quel medagliere lì, ma non in quello che conta.
Sì, anche
purtroppo.
Perché tra l'altro faccio un breve aggiornamento dall'altra parte, come immaginavo, nello sprint maschile fondo la Norvegia ha fatto primo e terzo posto. Klebo ha vinto il titolo olimpico, poi davanti al statunitense Ogden e davanti al norvegese, l'altro norvegese Vike.
Ultima domanda a Diego Medolago prima di salutarlo, lo so che è un argomento complicato, ma è giusto dire, Diego, che nel salto con gli sci non conta soltanto quanto salti lontano, non conta neanche soltanto lo stile, è un po' un misto di diversi tipi di punteggi per arrivare al punteggio finale?
Sì, è uno sport che comprende veramente tanti elementi, perché magari chi avrà seguito qualche gara di salto nel corso delle ultime stagioni avrà visto che non sempre chi salta più lungo vince. Ci sono tante caratteristiche da tenere d'occhio, la quantità di vento, perché un vento frontale ti toglie dei punti, mentre invece saltare col vento posteriore ne aggiunge. Dipende la velocità della rincorsa, da che gradino si parte, che può cambiare durante la gara in base alle condizioni, dipende dallo stile di volo, dall'atterraggio. Dunque ci sono veramente tantissime componenti che rendono questo sport molto molto bello, molto difficile anche da capire per i novizi, però anche molto emozionante, perché appunto non è solo la distanza che fa lo sport, e questo forse lo rende bellissimo.
E noi ovviamente le emozioni siamo pronti a viverle anche questa sera. È vero che non ci sono svizzeri, ma c'è il team event e ti sentiremo questa sera alle 18:45. Diego Medolago, grazie mille, buon lavoro e a risentirti più tardi.
Perfetto, grazie mille e un saluto a tutti voi. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell.
On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for.
I Train con Drive By alle 13.51, giustamente Fabrizio Albonico, tutto bello, tutto molto divertente, ma tra neanche un quarto d'ora alla diretta per quanto riguarda la finale terzo quarto posto del curling misto, quindi lo volevamo salutare come il fo. Ti facciamo ancora un'ultima domanda, siamo arrivati per quanto riguarda questa parte di torneo, il misto, alla fase che conta in questo pomeriggio, questa sera. Qual è il tuo podio? Come vedi queste due partite?
Sì, tra un quarto d'ora inizia la finale per il bronzo, Italia-Gran Bretagna, prima e seconda dopo il round robin, sicuramente due squadre molto deluse, bisognerà capire chi ha il mentale più forte, io dico Italia e spero, anche perché conosco bene almeno uno dei due giocatori. E invece alle 18.05 inizierà la finale per l'oro, lì si affronteranno Svezia e Stati Uniti. Dico Svezia sopra gli Stati Uniti semplicemente perché gli Stati Uniti sono arrivati secondo me da outsider a questa finale, sono belli carichi, li abbiamo visti anche ieri molto 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 divertiti sul ghiaccio, però io dico Svezia anche per una questione di esperienza.
Grazie Fabrizio Albonico,
ti lasciamo libero. Puoi andare.
Grazie mille, grazie.
Ti sentiamo tra una decina di minuti appunto su RSI La 2. Noi invece continuiamo qua con Così per Sport. Ci sono ancora un paio di cose da segnalarvi.
Iniziamo sul programma, quello che succede fra poco e poi quello che succederà nelle prossime ore. Allora, alle 2, alle 14 c'è la seconda parte della combinata a squadre femminile di alpino. La Svizzera non è andata benissimo, anzi è andata maluccio, è attualmente al 12° posto e
non si sa mai, però nella seconda match, però sì, si parte veramente difficile. Svantaggiati, soprattutto considerando che davanti ci sono gli Stati Uniti e deve scendere ancora la Schifrin,
cioè Breezy Johnson che ha già vinto la discesa femminile, adesso è prima, ha fatto un'ottima discesa anche in questa combinata, e poi c'è appunto, come dicevi tu, c'è Michaela Schifrin che diciamo è bravina nello slalom,
esatto, se la cava. Poi gli imperdibili, perché ovviamente ci sono un sacco, vi abbiamo già detto del curling, lo abbiamo appena detto, vi abbiamo detto del salto. Gli imperdibili, senz'altro, questa sera 21:10 torna in pista la squadra femminile di hockey svizzera, che se la vedrà contro la Finlandia. Lo ricordiamo, ne abbiamo parlato sabato, Svizzera che è già qualificata al turno successivo, ma abbiamo capito anche che sia per i piazzamenti sia per il ritmo gara sono comunque partite che sono importanti,
e speriamo che insomma il proseguo vada meglio di Raghetli. Stavo ancora pensando, il povero Andy Raghetli, che effettivamente ai mondiali è sempre andato abbastanza bene, ha vinto due medaglie, è un personaggio anche molto conosciuto sui social, e però poi le Olimpiadi sono un po' il suo tallone d'Achille, tutte le volte c'è qualcosa che non funziona. Però io
voglio segnalarti questa cosa qua.
Tenetelo d'occhio, non so se vi ricordate la mitica leggenda di Stephen Bradbury.
Certo,
allora, era short track,
era finito anche la Jalapas, era quello che praticamente aveva vinto un'Olimpiade senza mai vincere, per merito possiamo dire, non cadeva e vinceva sostanzialmente.
Gli altri cadevano e poi alla fine ha vinto l'oro, clamoroso. Ci potrebbe essere una nuova Stephen Bradbury, attenzione. Oggi proprio questa mattina la cinese Xinran Wang, che è, appunto ha iniziato la batteria, ha iniziato le qualificazioni dei 500 metri dello short track femminile, e nella prima batteria negli ottavi di finale è riuscita a vincere perché le altre tre avversarie sono cadute tutte, e quindi adesso si è qualificata ai quarti
quarti di finale, tenetela d'occhio, quarti di finale in programma giovedì alle 20:15. Secondo me potremmo avere delle sorprese.
Giovedì 20:15.
Giovedì 20:15.
Tra l'altro, short track che era in corso la gara mista, sì, prima che cominciassimo la diretta noi, quindi verso pochi minuti prima delle 13, ed è uno di quegli sport molto 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 spettacolari, è quello, per intenderci, dove portano il caschetto, ed è diverso al pattinaggio di velocità, l'abbiamo già detto, perché la pista è più corta, e tra l'altro nella staffetta, se così vogliamo dire, c'è la spinta,
bellissimo,
ci sono quelli che girano nel cerchio interno, che non stanno facendo la gara, che una volta che ricevono la spinta da quelli che escono di gara, è come la staffetta, solo che non hanno il testimone ma si spingono
e poi cadono circa mediamente un terzo dei pattinatori cade con questi pattini lunghissimi, pericolosissimi, mi viene un'ansia tutte le volte a vederli.
Allora, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Così per Sport. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 13. Domani possiamo anticipare che parleremo di un altro sport molto spettacolare. Domani parliamo di biathlon, parliamo di uno sport che con il fatto che combina la parte anaerobica aerobica alla parte di precisione, è uno sport estremamente spettacolare che ci ha dato anche tante soddisfazioni. Quindi domani dalle 13, Così per Sport. Grazie Marcello.
Grazie Axel.
A domani.